coloro che fungono da responsabili all'interno della Chiesa locale. Abbiamo ricordato, lo vogliamo ripetere, loro sono i primi responsabili di tutto l'andamento spirituale, morale, quindi etico, della Chiesa. Poi è un messaggio che il Signore Gesù rivolge al corpo locale, quindi alla Chiesa locale, affinché viva secondo la parola di Dio. E poi è un messaggio che il Signore Gesù rivolge in forma individuale a ciascuno di noi. Quindi nel messaggio che il Signore ci ha lasciato, indipendentemente dal carattere del messaggio, vogliamo ricordare sempre questi tre aspetti, questi tre indirizzi. Quindi nessuno di noi è esente, quindi, dall'ascolto e dalla responsabilità del messaggio che gli viene rivolto. Ed è veramente importante quando individualmente la Chiesa prende la propria responsabilità e collettivamente tira il carro della testimonianza. Tutto diventa più semplice, tutto diventa più leggero, tutto diventa anche gioioso. È vero? E questa è una cosa davvero molto molto bella. Allora vogliamo andare alla terza lettera della Asia Minore alla Chiesa di Pergamo. Lettera alla Chiesa di Pergamo. Spero questa sera di poter arrivare in fondo al messaggio che il Signore mi ha affidato. Caso contrario ci fermeremo per riprenderlo poi una prossima volta, settimana prossima, se il Signore permetterà. Allora, all'angelo della Chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Con la Chiesa di Pergamo noi abbiamo un nuovo aspetto di questo messaggio che il Signore porta alle sette chiese dell'Asia Minore. Abbiamo ricordato che il messaggio che il Signore Gesù rivolge alla Chiesa di Efeso è una chiesa molto amata, ma anche molto ingrata. Quindi, in riferimento a quello che abbiamo detto poc'anzi, è un messaggio rivolto agli anziani della Chiesa, è rivolto al corpo locale ed è rivolto individualmente ad ogni componente. Una chiesa molto amata, ma anche una chiesa terribilmente ingrata, una cosa molto brutta. Abbiamo visto invece alla chiesa di Smirne un altro aspetto di questo messaggio. C'è una chiesa molto povera e tribolata, ma agli occhi di Dio molto ricca. E abbiamo visto settimana scorsa dove si trova la vera ricchezza, la ricchezza eterna, la ricchezza che nessuno potrà mai togliere al credente, la ricchezza di cui Gesù parlava nel Vangelo di Matteo, dove i ladri non possono rubare e la ruggine non ha nessun potere, quella ricchezza eterna. E alla Chiesa di Pergamo abbiamo un terzo aspetto di questo messaggio. Una Chiesa in parte fedele e in parte compromessa. Sapete, è una cosa brutta vedere fedeltà e tolleranza. È un paradosso. Ma è possibile essere fedeli fino a un certo punto e allo stesso tempo tollerare, vivere in un compromesso spirituale che è abbastanza subdolo, come vedremo nel corso di questa riflessione. Pergamo è una parola che significa favorevole al matrimonio. E spesso nella condizione della città e nel significato del nome della lettera abbiamo anche la giustificazione, i motivi del contenuto stesso della lettera. Ed è interessante notare che proprio questa parola, Pergamo, che vuol dire favorevole al matrimonio, è una parola composta da due altre paroline, per e gamo. Quando noi vogliamo dire questo è un matrimonio monogamico, stiamo dicendo che è un matrimonio di un uomo legato ad una sola donna o di una donna legata ad un solo uomo. Se vogliamo parlare di un matrimonio bigamo, c'è sempre questo prefisso gamo, stiamo parlando di un uomo legato al matrimonio di due donne o di due donne di una donna legata a due uomini. Se parliamo di un matrimonio poligamo, stiamo parlando di un uomo legato a due o più matrimoni, come ad esempio accade in alcuni dei musulmani, i quali, a secondo della possibilità economica che hanno, possono arrivare fino a quattro matrimoni. Quelli sono matrimoni, è un matrimonio poligamo, che va al di là anche del matrimonio bigamo. Samuele Negri faceva notare nel suo libro La rivelazione di Gesù Cristo, quindi dell'Apocalisse, che letteralmente il significato di Pergamo vuole anche dire qualcuno sposato due o più volte. Ed è interessante notare che Pergamo era, come chiesa, la sposa di Cristo, ma amoreggiava anche con la seduzione, con l'idolatria. Vedete che ci sono delle fornicazioni, ci sono degli adulteri che non sono solo di ordine fisico, sessuale, cioè avere dei rapporti con un'altra donna, ma ci sono delle fornicazioni, degli adulteri che sono spirituali e che sono orribili, terribili agli occhi del Signore. E la chiesa di Pergamo si trovava proprio in questa condizione. Era fedele fino a un certo punto, ma anche tollerante da un altro lato. E il nome di questa città vuol dire proprio questo. In altre parole, Pergamo è la chiesa della tolleranza. È una buona chiesa, ma anche molto tollerante verso il peccato. Al nome di Pergamo è anche legato lo speciale lavoro della pergamena. È da Pergamo che arriva quella che noi conosciamo come pergamena, cioè il lavoro delle pelli di agnello, di capra, di montone, una pelle adatta dopo un determinato e speciale lavoro per la scrittura. Ed è stato uno dei materiali migliori che nella storia per centinaia di anni è stato usato proprio per la scrittura. Paolo dirà nella seconda Timoteo di portare le pergamene, dice anche i libri, anche se molti credenti non possono vedere i libri, però Paolo dice porta anche i libri. Paolo non ha disprezzato quelli che altri hanno scritto i libri, parla di pergamene e i libri, è soltanto un inciso, non importa. E quindi la pergamena era questo materiale veramente speciale che veniva usato per la scrittura. E Pergamo era una città che aveva un enorme spessore culturale, un forte spessore culturale. Pensate che in questa città c'erano delle biblioteche che erano molto molto vaste. Si contavano in questa città almeno 200.000 volumi scritti anticamente. E pensate che non erano dei volumi come abbiamo noi oggi. Oggi noi abbiamo la stampa, è vero, si fa facile a stampare un libro. Un giorno solo, due giorni, possono essere stampati migliaia di libri e anche fare una spedizione molto veloce. Ma all'epoca si scriveva tutto a mano, molto difficile, con un inchiostro speciale, con una pelle lavorata per molto tempo, tirata al lucido, poi c'erano pelli e pelli. E Pergamo era, come biblioteca, seconda soltanto ad Alessandria d'Egitto. C'era una grossa cultura dello scibile umano in questa città. Ma spesso, dove c'è molta cultura, c'è anche molta ignoranza. C'è anche molta arroganza. Paradossalmente, la cultura non è sempre la strada che porta alla conoscenza delle cose di Dio. Le più grandi menti di questo mondo hanno detto, in riferimento alla scrittura, le più grandi bestialità. Pensate ad esempio a Charles Darwin nell'evoluzione della specie. Che cosa è arrivato a dire quest'uomo? Una mente eccezionale per il mondo, una mente originale, una grande mente, che ha detto una delle più grandi bestialità che gli uomini hanno mai potuto dire in tutta la storia. Cultura non è sinonimo di intelligenza. Cultura non è mai sinonimo di saggezza, almeno per quanto riguarda le cose spirituali. Spesso chi vuole spiegare la scrittura attraverso la cultura, per un tempo ho studiato un po' teologia liberale e dogmatica, e vi devo dire che ci sono delle menti incredibili, eccelse, come Karl Barth, Schoenberg, Multman, eccetera, che dicono delle cose incredibili, ma sono degli uomini estremamente deviati nella conoscenza vera della parola di Dio. Tanti che arrivano a dire che la Bibbia non è tutta parola di Dio, che contiene la parola, ed è soltanto attraverso la contestualità, il modo in cui viene interpretata nel contesto, che l'uomo può definire ciò che è biblico e ciò che non lo è, qualcosa di diabolico. E a Pergamo c'era questo problema. Erano persone molto 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 colte, ma anche molto deviate. Abbiamo visto con i giovani sabato in Romani che l'uomo che ha ricevuto la conoscenza del Signore e che l'ha rifiutata si è creduto savio, ma invece è diventato stolto perché si è dato ai vani ragionamenti. E questa è la filosofia del mondo. Non sto dicendo che la cultura non è buona, che dobbiamo essere tutti ignoranti, no, perché molto spesso l'ignoranza è sinonimo di arroganza e di presunzione. L'ignoranza ha portato molti problemi nella Chiesa di Dio, soprattutto in coloro che hanno guidato la Chiesa essendo ignoranti nelle cose spirituali e hanno avuto la pretesa di dire e di fare cose che la Scrittura non ha mai detto. La vera saggezza, fratelli, viene soltanto dalla parola di Dio. La vera intelligenza si trova soltanto nella parola del Signore. Il Signore non ha mai giustificato l'ignoranza, non l'ha mai giustificata, ed è triste quando si trovano dei credenti che fanno a meno di leggere, di studiare la parola di Dio. Perché sapete, l'apostolo Paolo a più riprese ha esortato la Chiesa a non vivere nell'ignoranza. Ad esempio, se leggete Prima Corinzi capitolo 12 versetto 1, dice: circa i doni spirituali non voglio che siate nell'ignoranza. Scrivendo a Prima Tessalonicesi 4:13, a proposito del rapimento della Chiesa e soprattutto a coloro che sono morti in Cristo, dormono in Cristo, sono trapassati. Paolo dice: non voglio che siate in ignoranza, che non siate come quelli del mondo che non hanno speranza. E l'ignoranza porta il credente ad uno stadio di annichilimento spirituale e porta il credente anche a dare molti problemi alla Chiesa cui frequenta. Perché se conosce la parola e la conosce nel senso vero e biblico del termine, per conoscere meglio il Signore e per conoscere meglio se stesso e per servire meglio il Signore, allora porta frutto anche nella Chiesa. E la Chiesa si trovava in queste condizioni. Avete notato? Gesù definisce questa città in modo forte. Dice di questa città qualcosa che è unico in tutta le sette chiese. Dice nel versetto 13: io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. E lo dice due volte. Dice anche quando muore questo fedele testimone Antipa, dice: là dove Satana abita. Che cosa sta dicendo il Signore Gesù in questa precisa circostanza? Sta dicendo che in questa città chi domina, chi regna, chi comanda è Satana. Quando la scrittura parla di trono, io ho una citazione qua, se volete potete scriverla, non la voglio leggere, in Geremia 1:14-15, quando la scrittura parla di trono, ma in tutto l'Antico Testamento e anche nel Nuovo, parla di trono, parla sempre di un posto là dove c'è qualcuno che sta regnando. E Gesù dice di questa città, tu vivi, di questa chiesa, tu vivi là dove Satana regna, comanda, domina questa città. E Satana regna, fratelli, facciamo attenzione, Satana regna particolarmente là dove gli uomini cedono al peccato di idolatria. L'idolatria è il peccato particolarmente peccante che porta l'uomo ad avere comunione, strano a dirsi, perché comunione vuol dire condivisione, con i principi di Satana. L'idolatria è il peccato che distrugge la comunione con Dio. Guardate un passo, non ce l'ho negli appunti, ma mi sovviene adesso, che voi conoscete molto bene. In Prima Samuele capitolo 15, guardate come Samuele, il profeta di Dio, definisce l'idolatria, perché stiamo per parlare dell'idolatria. Prima Samuele capitolo 15, leggiamo i versi 22 e 23. Ripeto, sono passi molto conosciuti, ma non è mai troppo ricordarli. Allora, Prima Samuele capitolo 15, versi 22 e 23. Samuele disse, parla con Saul e gli dice: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è il meglio dei sacrifici. Dall'ascolto val più che il grasso dei montoni. Guardate adesso, fratelli. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione. L'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Che cos'è l'idolatria? È come il peccato della divinazione. Cioè l'idolatria mette il credente direttamente in comunione, cammina in sintonia con Satana. Un credente, ad esempio, che ne viene all'incontro perché è arrivato un parente, o perché deve cucinare con qualcuno, o perché non si sente di venire, è in sintonia con Satana, che non vuole che i credenti frequentino. E questa è idolatria. L'idolatria, nelle sue molteplici forme, è realizzato quando qualcosa o qualcuno prende il posto che tocca solo a Dio. Allora noi possiamo riflettere, come anziani, come chiesa, come credente a livello individuale, se noi abbiamo dato agli altri, a qualcosa, a qualcuno, il posto che competeva solo a Dio. Perciò, fratelli, quando pensiamo all'idolatria, non pensiamo soltanto alle immagini, alle statue, ai crocifissi e alle madonne che piangono, che la Chiesa romana propina all'ignoranza della gente. L'idolatria è tutto ciò che non ci permette di avere un cuore consacrato a Dio, che ci fa vivere disinteressate le cose del Signore, che ci fa vivere nell'apatia, perché stiamo vivendo in sintonia con uno spirito cattivo che non potrà mai abitare dentro di noi, perché siamo dei credenti, perché dove c'è lo spirito di Dio non può stare un altro spirito. Ma a livello mentale, a livello di guida, di conduzione, ci può essere uno spirito cattivo. Guardate quando lo Spirito Santo è andato via da Saul, non è stato abitato dal nostro spirito, ma uno spirito cattivo lo ha guidato. Facciamo attenzione, fratelli, perché così facendo mettiamo nella Chiesa, nel nostro cuore, nella nostra famiglia, il peccato per il quale Dio non può operare. È bloccato. E questa è una cosa molto importante. L'accusa forte del Signore Gesù: tu abiti là dove comanda Satana. Lo sta dicendo ad una chiesa. Non sta dicendo che nella chiesa sta comandando Satana. Sta dicendo: tu ti trovi in una zona, in una città, dove chi regna è Satana. E c'è una vasta giustificazione a quello che Gesù sta dicendo. Così ho dovuto documentarmi e capire perché Gesù dice una cosa del genere. Certamente Gesù non sta parlando giusto per parlare, vero? Ma sta dicendo qualcosa di forte. Non sta dicendo: tra voi c'è dell'idolatria, perché forse non avrebbe detto niente di speciale, perché nel mondo c'è idolatria. Ma sta dicendo qualcosa di forte. Sta dicendo: tu ti trovi in un posto dove Satana sta governando. Ti trovi proprio lì. E come mai Gesù dice queste cose? Perché in questa città erano costruiti molti templi a molte divinità pagane. Sul punto più alto della città sorgeva un altare, un tempio ed un altare al dio Zeus, che veniva rappresentato come una figura, un uomo che era il vincitore su tutti i giganti. E questo altare veniva chiamato quest'altare Zeus Soter, da soteriologia, da dove deriva la parola salvezza. Cioè, questo è il Dio della vostra salvezza, è il Dio della vittoria. E dal momento che si parla di secoli avanti Cristo, questo voleva opporsi o anteporsi a quella che era una delle qualifiche del vero Dio, come è chiamato il Signore nell'Antico Testamento: l'Eterno degli eserciti, colui che dà la vittoria, che combatte per il suo popolo. E il paganesimo ha opposto a questa definizione che Dio dà ai suoi a coloro che scrivono la parola di Dio, oppone Zeus Soter, il Dio della salvezza. Qualcosa di estremamente grave. Ma il tempio più conosciuto al tempo in cui Giovanni scrive questa chiesa a Pergamo era quello dedicato al dio Esculapio. Non so se avete mai sentito parlare di questo dio. Il dio Esculapio in pratica era considerato il protettore dei medici ed era raffigurato dal simbolo di un bastone, da un serpente avvolto ad un bastone. È il simbolo dei medici di oggi, che trovate in ospedale, che trovate in tutte le cliniche, che trovate nella farmacia. Risale proprio al tempo in cui Giovanni scrive a Pergamo. Era il dio più conosciuto, più venerato, più adorato, e dove le persone affluivano molto di più che ad altri templi, perché intorno a questo templo sorgeva una piscina dove si pensava che queste acque erano acque magiche che guarivano. E uno studioso di archeologia diceva, la chiamava la Lourdes dei tempi antichi, dove molta gente ci andava per cercare guarigione, per cercare benessere fisico. E addirittura c'era una pratica terribile delle persone che venivano messe in una stanza buia e dove venivano liberate dei serpenti, che se questi serpenti toccavano là dove la persona aveva il male venivano guariti. E il serpente, fratelli, da sempre è stato il simbolo ed è il simbolo di Satana. Ancora oggi, se voi prendete un'enciclopedia come ho fatto io e sono andato a vedere questo dio Esculapio, voi lo troverete raffigurato con un bastone in mano e intorno al bastone un serpente. Ed era un dio molto molto adorato nell'antichità. Ma Pergamo aveva anche un altro triste primato. È stata la prima città ad edificare nell'Asia un tempio ad un imperatore romano e a Roma stessa, all'imperatore Augusto. Ed è stato in questa maniera che ha contribuito notevolmente ad accrescere la pretesa degli imperatori a divinità degne di adorazione. Gli imperatori romani venivano adorati, si definivano Dio. Ricordate nel capitolo 12, se vuoi bene, degli Atti, c'è un imperatore al quale viene detto voce di Dio, non di uomo, l'imperatore Erode, e muore roso dai vermi perché è insultato, si è creduto Dio. Venivano adorati. Allora quando il Signore Gesù dice a questa chiesa, tu vivi là dove Satana regna, stavo dicendo tutte queste cose. E cosa dovremmo dire noi oggi, fratello? Dove viviamo noi oggi? Viviamo forse in paradiso? Forse una sua Villa Cortese, Arconate, Legnano sono dei piccoli paradisi? Sono dei posti dove Satana regna. Regna attraverso la cultura, attraverso lo scibile umano, attraverso le scienze umane, attraverso la religione, attraverso le famiglie, attraverso il benessere, attraverso la carriera. Quanti credenti, uomini e donne, che si danno alla carriera e vivono come se dovessero rimanere qui per sempre e vengono spinti verso quelle direzioni affinché diventano tristi. Guardateli, fratelli, sono tristi, sono scuri in viso, non hanno la gioia del Signore, non servono mai il Signore, non hanno mai niente da dire, mai niente da fare per il Signore, perché hanno la mente rivolta verso qualcosa che mette i piedi ben saldati per terra. Il posto dove noi viviamo, fratelli, è là dove domina Satana. E se il credente non vive con la parola, e se il credente non vive con l'intelligenza spirituale, non ha speranza di farla franca. Sarà assorbito dal sistema di questo mondo. Ci sono dei sistemi, è vero? Dove vengono assorbiti molte volte le persone e dove Satana vuole che i credenti vengano assorbiti da questi sistemi perché non abbiano più niente da dire, più niente da fare. Il Signore dice a Pergamo e forse il Signore dice alla Chiesa di Villa Cortese, il mondo nel quale tu stai vivendo è il regno di Satana. E là dove Satana domina sotto ogni sfera, ogni aspetto della vita esistenziale e religiosa. È religiosa. Come è arrivato il Vangelo a Pergamo? È una domanda che mi sono posto, non sapevo dare una risposta. E non è neanche facile. Però ho trovato nel libro degli Atti un verso, Atti capitolo 19, quando Paolo si ferma 3 anni nella chiesa di Efeso e quindi nasce una bella chiesa, una grande chiesa ad Efeso, Vediamo che a un certo punto Paolo, quando viene cacciato, insegna 2 anni in una scuola, chiamata scuola di Tiranno. E dice nel versetto 10 del capitolo 19 di Atti, c'è qualcosa che ci dà un'indicazione del modo in cui sono nate le chiese di Smirne, Pergamo, Tiatira, no, ma altre chiese di cui non abbiamo bene l'indirizzo. Questo durò 2 anni, questo insegnamento nella scuola di Tiranno. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Allora in questa scuola, dice la parola di Dio, tutti coloro che abitavano nell'Asia, quindi nell'Asia minore, di cui parlate di queste 7 chiese, hanno udito la parola di Dio. E con molta probabilità queste persone hanno portato poi il Vangelo qui a Pergamo, come a Smirne e in altri posti. Quelli che conosciamo della chiesa di Pergamo, i dettagli che conosciamo della chiesa di Pergamo, sono scritti qui soltanto nella lettera alla chiesa di Pergamo. Come si presenta Gesù a questa chiesa? Come si presenta Gesù a noi? Se la nostra condizione è una condizione di compromesso, di tolleranza, come si presenta Gesù? Guardate che il modo in cui si presenta Gesù ad ogni chiesa dice anche la condizione in cui si trova questa chiesa. Perché non si sta presentando giusto per dire io sono Dio, vi do un'informazione, no? Non è informativa ciò che viene detto dalla presentazione del Signore Gesù, ma ha a che fare proprio con la condizione in cui si trova questa chiesa. Gesù si presenta a questa chiesa dicendo queste cose, dice colui che ha la spada affilata a 2 tagli. E questo viene ripetuto ancora nel versetto 16, vi ricordate abbiamo fatto un cenno qualche settimana fa, nel versetto 16 dice ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Si parla della spada nel versetto 12 e si parla della spada nel versetto 16, ma con 2 significati diversi. Per chi legge il greco è chiaro il significato, ma se facciamo un po' di attenzione anche ai versi scritti in italiano, vediamo che c'è una differenza fra questi 2 versi in riferimento alla spada. Nel versetto 12 la spada è raffigurata qui affilata a 2 tagli. Per significare che cosa? Perché a 2 tagli? Perché è una spada che ha lo scopo di dividere ciò che è santo da ciò che è profano, ciò che appartiene alla volontà di Dio e ciò che invece è in sintonia con la volontà di Satana. Allora questa spada, questa parola, ha la potenza di fare una netta divisione. Ecco perché è una spada a 2 tagli. Se vi ricordate, abbiamo letto in Ebrei 4:12 che la parola di Dio è una spada affilata a 2 tagli e penetra, dice, fino alla divisione dell'anima e dello spirito. L'unica potenza che può farci capire ciò che viene dalla razionalità, dal sentimentalismo, e ciò che viene da Dio è soltanto la parola del Signore. Se noi scartiamo la parola del Signore, guardate fratelli, tutto diventa lecito. Andate a dire ad un giovane di 35 anni la cui moglie l'ha lasciata e non ti puoi più risposare, ma siete pazzi? Vi daranno del pazzo. Perché? Perché ci sono in gioco i sentimenti, la razionalità, l'intelligenza umana. Ma cosa stai dicendo? Ma che stai dicendo? Andate a dire che un John MacArthur è un uomo deviato al 100%, uno dei più grandi predicatori al mondo, che predica la doppia predestinazione, che ha smantellato tutta la parola di Dio, dove migliaia di persone vanno ad ascoltare. Ma sei pazzo? Ma tu sai che è uno dei più grandi predicatori al mondo? Ma che dice la parola? Guardate, fratelli, non si tratta di cultura o di ignoranza nello scibile umano, si tratta di ciò che Dio dice. È Gesù che dice, io conosco, io sono colui che ha nelle mani una spada affilata a 2 tagli. Sono io che fa la divisione, non l'uomo, non gli anziani, non l'angelo della Chiesa, no. È la parola che fa la divisione. Ecco, allora quando dicevo, come viene degli anziani, questo fratello dice, ma scusa, ma gli inviti che ci arrivano, i cui nomi sono tutti riformati, predestinazionisti, ma come mai? Ah, ma se lui predica sulla predestinazione, io lo fermo. Ma che dice la parola, fratelli in Galati? Non ne parliamo più, ha detto. Eh sì. Perché se ti ferma la parola, cosa c'è scritto? Che coloro i quali predicano un altro Vangelo, bisogna considerarli come? Anatemi, maledetti. Eh beh, allora cambia tutto. Allora entra in ballo il sentimento, ma è un bravo uomo. È un uomo con 4 lauree, 3 lauree in teologia. Non si fa a parlare così. È la parola, a 2 tagli, che fa la differenza. E se noi non abbiamo il cuore nella parola, fratelli, noi non abbiamo speranza, saremo assorbiti da un sistema di cultura evangelica, non di fedeltà alla parola. È diverso, guardate. Gesù si presenta a questa chiesa come colui che ha la spada affilata a 2 tagli, a 2 tagli. È diverso nel versetto 16, come forse non avremo, non c'è il tempo per poterlo vedere, ma lo vedremo forse più avanti, la prossima volta. Allora, notiamola meglio questa distinzione che abbiamo nel versetto 10 e nel versetto 16. Il Signore, guardate fratelli, riconosce la forza spirituale di questa Chiesa. Una Chiesa forte, guardate bene fratelli, quello che sto dicendo adesso, una Chiesa forte contro l'idolatria dilagante della città e forte nella persecuzione. Guardate cosa abbiamo letto. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana, tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra di voi là dove abita Satana. Allora, è una chiesa forte contro l'idolatria, dilagante nella città, è forte contro la persecuzione, fedele al mio nome. Non ti sei fermata quando è arrivata la persecuzione. Perché allora Gesù si presenta in questo modo? Perché questa chiesa, forte con l'idolatria, ferma nella persecuzione, era debole nelle seduzioni di Satana. Stampiamola nel cuore, fratello, nella mente. Forte nella conoscenza. Forte nella persecuzione, forte contro l'idolatria, ma debole nelle seduzioni di Satana, nella tolleranza. Molto debole in questo senso. Sedurre è una parola latina, seducere, che significa chiamare qualcuno da parte. Vi leggo quello che ho trovato nel dizionario. Significa esercitare su qualcuno un fascino tale da non farlo più ragionare, quindi da ridurlo ai propri volere e interessi. È un lavoro subdolo, fatto sotto sotto, piano piano, affinché qualcuno ti segua e tu faccia la volontà di questo qualcuno. Certamente non ci vuole un ignorante, certamente non ci vuole un qualunquista per fare questo lavoro, ma ci vogliono persone importanti, altrimenti noi non li seguiremo mai. Mi voglio spiegare con qualche esempio. Pensiamo alle cattive compagnie. Pensa che nessun credente avrebbe nulla da dire se affermiamo che i non credenti sono delle cattive compagnie. È vero, saremmo tutti d'accordo. Ma è molto più difficile da capire, da credere, da pensare che ci possano essere credenti anche di grossa conoscenza spirituale che sono delle cattive compagnie. Anzi, più si è importanti, più si è, come dire, titolati, teologicamente parlando, più si è conosciuti, più è difficile avere il coraggio di dire sei deviato. Sto facendo un esempio, ma non lo faccio più. Non è difficile credere al fatto che i non credenti possono proporre delle cattive dottrine. È invece molto difficile pensare che le false dottrine possono essere insegnate da predicatori credenti molto conosciuti. Perché qui ci vuole molto coraggio. E qui si vuole significare che il credente non è dentro un sistema. È attaccato alla parola, è diverso. Non è entrato in un sistema. E questo è ciò che io chiamo il piano B di Satana. Sapete qual è il piano B di Satana? È quello più difficile da capire e da condannare. Se gli attacchi arrivano dall'idolatria, dalle persecuzioni del mondo, noi sappiamo che tutto questo è normale. Se quando andiamo a predicare per le strade c'è la gente che ci insulta, noi cosa diciamo? Che brutta cosa ci è capitato! Non l'avrei mai pensato, è vero? Ma è normale, il mondo ama ciò che è suo, è vero? Ma se gli attacchi contro la Chiesa arrivano da predicatori conosciuti, predicatori che inquinano il messaggio del Signore, è più difficile crederlo e condannarlo. Ultimamente un grossissimo predicatore, un figlio che aveva delle grandi responsabilità spirituali, lascia la moglie e i figli e si risposa con un'altra credente, credente tutte e due. E marito e moglie vanno al matrimonio, servitore di Dio. E quando qualcuno ha detto, ma come hai fatto ad andare? È sempre mio figlio. E noi li invitiamo. Immaginate una sorella che è in crisi, un fratello che è in crisi, e si avvicinano a questi soggetti per chiedere un consiglio. Magari li invitano a casa a mangiare, perché il vero massaggio si predica a tavola. Andate a raccogliere ciò che è stato seminato. Ma stai parlando di un fratello due volte laureato in teologia? Ma tu sei uno spazzino, ma chi sei tu? Questo è il piano B di Satana, fratelli. E il piano B di Satana consiste non più lavorare dall'esterno all'interno, ma lavorare direttamente all'interno. Fare in modo che dall'interno, negli uomini migliori, possano nascere persone che insegnano, come diceva Paolo in Atti 20, cose perverse che portano via il gregge del Signore. E coloro i quali hanno il coraggio di dire questo sono severi, settari. È vero? Ci si scandalizza quando si fa un nome. Ma nessuno dice a quel signorino che ha scritto e ha detto certe cose come ti sei permesso di calpestare la parola di Dio. Se si tocca l'uomo, importante, tutti sono in crisi. Se si tocca Dio, no. Perché tanto Dio non lo vediamo. Guardate la stoltezza dell'uomo, la nostra, la mia, razionalità stolta. Se toccano me, se toccano Dio non fa niente. Gesù si presenta a questa chiesa come colui che ha la spada affilata a due tagli. Fa una netta separazione, una netta distinzione, la spada affilata a due tagli. E così parla qui e dice nel versetto 14, ma ho qualcosa contro di te. Che cos'ha il Signore contro questa Chiesa? Con queste buone caratteristiche. Che cosa vogliamo di più da una Chiesa? Perseguitata, rimane ferma, fedele al nome del Signore nonostante tutto. Che cosa vogliamo di più? Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificata agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Allora, se il Signore piacerà, la prossima volta io voglio parlarvi di Balaam e dei Nicolaiti. E voglio farvi vedere come quest'uomo, che se non fosse perché la scrittura è stata ricca di dettagli, noi avremmo detto, senza possibilità di smentita, che Balaam era un buon profeta, un buon credente. Infatti la prima volta che lessi il capitolo 22-25 di Numeri, io pensai che era un buon credente. E se la scrittura mi avesse aperto gli occhi, delucidato sulla vita di quest'uomo, prossima volta ne parleremo, io avrei detto che quest'uomo era un credente. Ma questo modo di fare di Balaam e questo modo di fare dei Nicolaiti vivevano all'interno della chiesa di Pergamo. Ecco perché, fratelli, è un messaggio sì agli anziani, è un messaggio sì alla chiesa, ma è anche un messaggio individuale. Stiamo attenti quando sentiamo, fratelli, propinare cose che è quasi Vangelo, ma non è il vero Vangelo. Facciamo attenzione, perché lì sta entrando Balaam, lì sta entrando l'inquinamento, e il tollerare è la strada maestra per portare alla completa deviazione. Non pensate, fratelli, che le denominazioni che sentiamo in giro, come valdesi, metodisti, anglicani, erano uomini di poco conto. Leggete i libri di John Wesley ed altri, uomini che hanno predicato l'Evangelo per ogni dove, che hanno cambiato le sorti delle nazioni, come John Wesley ha cambiato le sorti delle nazioni. Guardate cosa sono oggi i seguaci di John Wesley. Sapete cosa hanno detto questi uomini adesso? Hanno detto al Papa qualche giorno fa: noi rinunciamo alla nostra religione e diventiamo cattolici. Ma sono arrivati così di punto in bianco? No, fratelli. Piano piano, con la tolleranza, con un po' di compromesso. E Satana si fa spazio. Sta parlando al tuo cuore, sta parlando a me, sta parlando alla Chiesa di Villa Cortese. Non importa se ci dicono integralisti. Quello che conta è quello che Dio pensa. Questa è la cosa più importante per un credente. Possa Dio questa sera toccare, aver toccato il cuore nostro, affinché possiamo chinare il capo e poter dire: Signore, che pensi tu di me? Se ora tu dovessi darmi una parola, verresti a me con la spada affilata a due tagli? O diresti: sei un buon servitore, non sei perfetto, hai tante mancanze, sei insufficiente, ma un buon servitore, fedele alla parola. Amen.
Ripeto, l'inno 358.